Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Una puntata in cui navigheremo tra tempo e spazio, insieme a un artista che ormai è luganese di adozione perché vi abita da una trentina d'anni, ma che ha origini composite che influenzano fortemente la sua poetica artistica. Il confronto tra culture diverse, le preoccupazioni di trovare un linguaggio condiviso per parlare dei grandi temi che caratterizzano e preoccupano la nostra contemporaneità, il continuo interrogarsi sul ruolo dell'arte e dell'artista nel nostro mondo sono alcune delle costanti dei lavori di Angela Lin. Lavori che spaziano dai dipinti, per i quali è forse più nota, ma arrivano anche a installazioni, piccoli oggetti realizzati con un attento lavoro manuale, oggetti della sua vita personale, fino, più recentemente, alle performance che coinvolgono anche artisti di altre discipline come musica e danza. In queste settimane il Kunstmuseum di Thun ospita una mostra personale di Angela Lin, quattro sale che navigano il tempo e lo spazio facendo viaggiare il visitatore nei temi cari all'artista. E Voci dipinte oggi l'ha invitata insieme a Marco Franciolli, già direttore del MASI, per un dialogo sull'arte che spazi da questi temi appunto fino all'interdisciplinarità e alla collaborazione tra artista e curatore. Per la mostra della settimana ci spostiamo poi a Milano, dove il Museo Poldi Pezzoli ha in programma fino al prossimo 30 giugno la mostra Andrea Solario, la seduzione del colore, dedicata a uno dei maestri del Cinquecento di origini ticinesi che non sempre in Italia è stato pienamente riconosciuto. Ma, come sempre, apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale. Cominciamo!
Questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on. Hey, don't let him. If you want him, don't let him. Hold on, hold on. Tim tight. Oh, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been looking. Searching, I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find him, you find him, you find him, you find him, you find a man. Hold on to him. Touch. Don't let him, don't let him. If you want him, hold on, hold on. Him tight. But if you don't want him, just let him go. Let him go. Let him go. Hold on tight. Don't let him go.
Interpretazione funambolica e sbalorditiva questa di Samara Joy, vincitrice di 3 Grammy Award, di cui uno proprio per questa versione di Tide, brano originariamente scritto dalla grande Betty Carter e registrato nel 2023 nei leggendari Electric Lady Studios di New York insieme alla sua band. Samara Joy che ci conduce nel vivo di questa puntata di Voci dipinte. Angela Lin e Marco Franciolli mi hanno raggiunta in studio, a loro do subito il benvenuto. Buongiorno.
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 Allora, Angela Lin, la diversità culturale è al centro della sua vita fin dalla nascita, che è avvenuta a Windsor, in Gran Bretagna, nel 1955, da madre inglese e padre cinese. Ha trascorso l'adolescenza negli Stati Uniti e dopo un viaggio alla ricerca delle sue radici asiatiche è tornata in Gran Bretagna, dove si è laureata in Fine Art al Southampton College of Art and Biam Shaw a Londra. Si è poi spostata in Svizzera, nella Svizzera interna, e dal 1994 a Lugano. Angela Lin è pittrice, ma sempre più negli ultimi anni anche autrice di performance e di installazioni. Una delle ultime è l'allestimento di 25 sale di Villa Arconati alle porte di Milano, preparato nei lunghi mesi del lockdown e presentato la primavera estate del 2022. Allora, da queste poche note biografiche è facile vincere Angela come il multiculturalismo sia parte del suo DNA. Ma come ha influenzato il suo linguaggio artistico questa ambivalenza e l'apparente incongruenza delle sue origini orientali e occidentali insieme?
Direi che da quando sono nata la mia vita è in continuo in una certa ambiguità. Non avevo un mondo chiaro, c'era sempre dalla parte cinese e la parte inglese. Sono nata con un fratello normale e un fratello autistico. E questa ambiguità mi ha dato la necessità di cercare un linguaggio con quello io riesco a creare una coerenza tra tutte le differenze. Mi ha dato proprio la necessità di cercare i punti in comune tra tutte queste cose diverse che mi sono arrivata con la vita, non da scelta ma dalla situazione in cui sono stata nata. Non era evidente in quel periodo, quando io sono nata, il matrimonio tra due origini, così occidentale e asiatica, era ancora molto raro. Era già molto ovvio per me che sono due mondi completamente diversi. In me, nel mio sangue, non è una cosa ideologica, è una cosa fisica, proprio biologica, questa mischia. E questo mi ha dato proprio la necessità di andare a cercare come posso unire queste differenze con un linguaggio coerente.
Coerenza, appunto, punti comuni tra realtà apparentemente molto diverse o anche sostanzialmente molto diverse, sono temi che torneranno nel corso di questa nostra chiacchierata insieme a Marco Franciolli, che è stato direttore conservatore del Museo Cantonale d'Arte a Lugano, del Museo d'Arte di Lugano e direttore fondatore del MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana di Lugano, che ha diretto per diversi anni. Oltre a un'intensa attività di curatore, di consulente artistico e alla pubblicazione di numerosi saggi e di articoli su temi d'arte moderna e contemporanea, fotografia e architettura, è o è stato membro di prestigiose associazioni, fondazioni e commissioni in ambito artistico. Benvenuto anche a lei, Marco. E quella che prima io ho definito ambivalenza, come si traduce nelle opere di Angela Lin, in particolare nei dipinti in cui, accanto a temi classici dell'arte orientale, come i cedri e i fiori di ciliegio, coesistono anche elementi occidentali, elementi autoctoni, mi verrebbe da dire, perché Angela vive appunto a Lugano da oltre 30 anni e la sua arte, la sua poetica è impregnata anche di quello che è la realtà luganese. Lei la conosce da tantissimo tempo, ha portato anche al MASI alcune grandi dipinti di Angela. I visitatori del MASI lo ricorderanno, questi cedri che all'ingresso coglievano appunto il visitatore, e ne conosce bene l'opera, la segue da molti anni.
Sì, in effetti da oltre 20 anni che seguo con regolarità lo sviluppo del percorso creativo di Angela Lin. Forse si potrebbe citare come esemplare proprio di questo che lei indicava come una sorta di sintesi tra Oriente e Occidente in termini pittorici, il ciclo che aveva realizzato attorno al 2005-2006 e poi avevamo presentato al museo nell'Ala Est dal titolo Living Here, quindi vivere qui. E mi aveva molto colpito come non solo a livello tematico il fatto che il paesaggio ticinese con i suoi laghi, i riflessi e molto verde delle montagne e profili anche delle montagne molto particolari si innestava perfettamente con la tradizione pittorica di montagne e acqua cinese, ma mi ha molto colpito proprio la tecnica pittorica sviluppata da Angela Lin per rendere con la pittura a olio che appartiene alla nostra cultura, alla nostra tradizione pittorica, l'effetto dell'inchiostro, dell'acqua che scorre sulla carta, nella tela, con una tecnica molto lenta, molto impegnativa, in punta di pennello, perché è una pittura che si fa in sottrazione, quindi con uno strato sottilissimo pittorico, di materia pittorica, però rendere tutte le trasparenze, le vibrazioni e le profondità del paesaggio. Lì è stato per me l'indicazione che mi ha molto interessato, motivato per continuare a guardare il lavoro, perché trascendeva la semplicità di un'imitazione, di una tecnica piuttosto che dell'altra, ma vi era proprio una profondità e un'intensità dentro l'intenzione pittorica di unire due tradizioni come quella occidentale e quella orientale per un risultato che è assolutamente molto personale e intimo come il suo.
Una tecnica, arrivo, le ridò subito la parola, ma volevo sottolineare appunto come questa tecnica già segni il senso di una ricerca per Angela Lin attraverso appunto la lentezza, la riflessione, la sintesi, che poi finisce, come vedremo, con l'uscire dalla tela, con l'andare, con l'invadere lo spazio attorno, e parlavo prima, no, di installazioni, di performance, e quindi è quasi già insito in quella ricerca attenta anche di un gesto che a quel punto diventa non solo funzionale al risultato pittorico, ma proprio alla gestualità dell'artista che si esprime in quel modo. Prego Angela, so che voleva aggiungere qualcosa.
Sì, è molto bello Marco che prendi punto su questo linguaggio, come ho sviluppato l'uso della pittura, e c'è sempre questi due lati di atteggiamento verso la materia pittorica. Da una parte sono riuscita ad arrivare a un effetto molto fine, molto delicato, ma il movimento dentro in cui applico il colore è molto energetico, molto fisico, con quasi niente sul pennello, con movimento molto ritmico, molto energetico. Pian piano costruisco questa superficie che diventa quasi trasparente, e questo io ho dovuto cercare proprio da necessità come combinare questo aspetto fisico e questo aspetto mentale, spirituale. È una cosa che ho dovuto trovare proprio, e ho avuto tempo per sviluppare questo linguaggio. Adesso sta allargando da questo centro, punto di inizio, che secondo me questo è il punto, proprio il cuore, the heartbeat of my work è qui dentro.
Il profondo senso interiore, no, di questa ricerca. Ecco, in questa ricerca è sempre presente come fattore fondamentale la comunicazione, cioè l'esigenza di comunicare, l'esigenza di trovare un linguaggio di scambio tra culture differenti, tra persone differenti, tra diversi stati mentali o di salute. Accennava poco fa al fratello autistico. Ecco, la comunicazione all'interno di questa evoluzione di linguaggio e di tematiche, che l'ha portata anche a esplorare e a esaltare le complessità e le contraddizioni del nostro tempo, ma appunto anche ad approdare a dei linguaggi o addirittura ad altre discipline. Come si è sviluppato, come è avvenuto, cioè quando il pennello di Angela è rimasto sospeso per spingerla a disegnare in altro modo nello spazio?
È una bella domanda, Monica. Io credo che proprio l'inizio, the soil, dove ho cominciato di essere
la soglia
per che mia crescita come artista, io ho capito, per esempio, che il linguaggio che aveva mio padre come cinese aveva un altro anima di quella di mia madre. Ovviamente i genitori sono sempre diversi anime, ma io ho visto che questo non è solo una cosa personale, è una cosa molto più larga, c'è proprio tutta una cultura indietro. Allora ho visto, anche se loro hanno diversi punti di vista che non erano in comune, soprattutto sulle temi di mangiare, come si comporta al tavolo per esempio, ho capito che non si riesce a comunicare rimanendo fissato all'idea. Si deve trovarsi proprio nell'anima delle cose, e questo, credo, in mia ricerca sono andata sempre di cercare l'anima di quello che guardo, l'anima di un albero, l'anima di una montagna, e provato di portare questo a una certa visibilità di qualsiasi persona riesce a avvicinare questa è l'anima, anche se è di un'altra cultura, un altro punto di vista, ma c'è qualcosa fondamentale, allora lì si arriva all'universale o al spirito umano universale. È lì che parto sempre, se dipinto o in installazione, uguale. Il principio di andare a questa essenza delle cose è lì di collegare tutti questi diversi punti, diversi atti che creo insieme.
Un'attenzione insomma alla mediazione continua, no? Anche all'ascolto,
una mediazione continua.
All'ascolto e alla mediazione per riportare questi elementi a chi si ha di fronte. Marco Francioli, in questa evoluzione qual è secondo lei la forza della coerenza artistica di Angela? Quale forza in questa coerenza vi individua?
Credo che il fil rouge che percorre tutto questo sviluppo degli ultimi anni è una reazione dell'artista anche alla condizione esistenziale odierna, al rapporto tra l'arte e il suo pubblico oggi. Angela Dina ha una visione anche critica di come si sia creata una distanza molto grande in questo senso, e per lei, lo ha ribadito spesso anche nelle nostre conversazioni, la preoccupazione di riuscire a raggiungere il pubblico, il visitatore, l'altro, chiunque sia, in qualsiasi parte del mondo, è fondamentale. Cioè, come artista, non solo preoccupata della realizzazione delle sue opere, ma anche di quel che avviene dopo nella relazione con l'altro. E da lì, secondo me, l'istinto quasi di introdurre musica e danza dentro l'esperienza della fruizione delle opere all'interno di uno spazio, perché è quello che era già presente in Nuce attraverso il ciclo dei cedri, con questi rami che definiscono un ritmo dentro la tela, delle forme, dei movimenti. Si instaura un dialogo anche tra il movimento del ballerino, della ballerina, del musicista con la composizione pittorica. Quando si osserva, anche in queste ultime esposizioni a Thun, ma ancora di più secondo me lo si vedeva nell'esposizione Arconati con le 25 stanze, questo legame continuo tra un'esperienza e l'altra, che alla fine diventano, come per noi tutti, esperienze esistenziali che però un artista traduce in termini appunto di un'opera, di un'installazione.
Ecco, questa stessa coerenza appunto si traduce anche in una narrativa, c'è sempre insomma in fondo una narrazione, un filo che lega la prima stanza alla seconda, eccetera. E non a caso Angela Lin a Thun sta conducendo dei tour guidati in cui appunto racconta questo suo viaggio tra tempo e spazio, navigando tempo e spazio, proprio come se fosse un narratore che accompagna i visitatori in questo senso. Devo dire che è anche molto brava nel farlo e che è una piena performer con tanto di costume, diciamo così, di scena, no? Che utilizza per questo momento, che non è appunto semplicemente una visita guidata, è già di per sé una piccola performance, insomma. Torniamo però allora proprio a Thun, perché innanzitutto un piccolissimo commento sul titolo Navigating Time and Space, che io ho tradotto appunto come navigare tempo e spazio.
You want to ask me how I arrive at this title?
Sì, è proprio un commento breve, anche solo breve, al titolo. Perché poi ci arriviamo sul tempo, quindi non...
Sì. Questo titolo, io cerco sempre un titolo come una porta, e posso passare da questa porta, entrare in un spazio che mi lascia scoprire in un modo aperto. Allora non deve essere una porta che va verso un spazio chiuso, ma una cosa che si può aprire verso questa ambiguità che sto cercando sempre di unificare o mediare. L'altro è che quello che trovo molto interessante, ho ben fatto compleanno di 70 anni e devo dire che diventa molto interessante questo percorso vivendo con arte da quando avevo 11 anni ho capito che sono artista, per arrivare adesso che ho seguito, o mi ha seguito, io ho seguito, non so, che viene prima, ma questa vita, questo pulse o heartbeat che mi ha seguito essendo artista tutta una vita. E adesso di avere questo scopo del tempo e sapendo anche che ho non so quanti anni ho ancora di sviluppare questo, ma di pensare anche che cosa sta arrivando ancora dopo di me, come faccio una risposta verso il domani che tocca ai miei figli o ai miei nipotini. Questo mi interessa molto, in questo largo punto di vista del tempo, e ho un grand voglia di esprimermi su questo, e questo mi ha portato a questo titolo. Non è molto breve, scusami.
Angelo, a proposito di sintesi e di frasi, Marco Francioli, ora lo stavo ribattezzando Angelo Francioli, insomma.
Sì, forse si può citare un'opera che è emblematica anche di questa nozione di tempo, un'opera che mi aveva colpito quando l'avevo vista la prima volta. Dallo studio di Angela Lina aveva visto un ciliegio che è stato tagliato in autunno. È passato l'inverno, in primavera l'albero tagliato è comunque sbocciato e ha dato vita a una serie di opere dal titolo Blossom, fioritura, dove proprio c'è questa idea del tempo, della vita anche all'interno della natura, che è un modo secondo me di mettersi in sintonia e in armonia con il ciclo delle stagioni, della natura e dell'esistenza stessa. Quindi c'è sempre questa nozione al fondo di una relazione tra i cicli, che sono quelli naturali, quelli umani, quelli spirituali, e che si fondono nel suo lavoro.
E in fondo attraverso questa ciclicità si spiega bene anche la necessità di lavori seriali, no? in qualche misura, e anche come quella serialità corrisponda a un concetto di tempo molto particolare. Da qualche parte, non ricordo più se nel programma di sala dell'esposizione o in uno dei cartelloni che l'accompagnano, Angela Lin sottolinea come il tempo che ci si prende per comporre, per dipingere, sia parte integrante del suo essere artista, sia un concetto che le appartiene molto profondamente.
Questo mi interessa molto adesso, perché stiamo vivendo in una velocità, una frenetica, in cui come noi realizziamo il nostro tempo è già molto particolare, sempre di più nel momento digitale, che la pittura o la necessità di fare una misura del tempo che è ancora legato con il corpo, per me è molto importante, e lì si comincia già con l'osservazione della natura, che rimane ancora anche spostato adesso, ma è ancora una misura che possiamo leggere. Per me, seguendo questo con la pittura, con l'arte, mi dà la possibilità di trovare una misura in cui mi sento e ancora si percepisce questo, non solo sul livello di idea o sul livello di concetto, ma anche fisicamente, e tutte queste cose insieme, spiritualmente, fisicamente, creando, I'll have to say this in English now, you know, to create a language where we can feel time, whether it's physical, spiritual, conceptual, but we are losing this understanding of time.
Allora, provo a tradurre senza essere sicura di dare pieno merito alle parole di Angela Lin. Dice la necessità di creare un linguaggio che possa completare questa dimensione del tempo, sia da un punto di vista spirituale, sia da un punto di vista intellettuale, sia da un punto di vista fisico propriamente. Più o meno ci siamo?
Soprattutto in un tempo in cui manca sempre tempo, è questo?
Sicuramente questo è uno dei grossi temi, no? Della nostra contemporaneità. Questa tensione a mettere in dialogo discipline diverse, ma anche ad attivare un dialogo tra l'artista e il suo pubblico, tra l'artista e il curatore, ad esempio, è una caratteristica, è un costante interrogarsi, no? Per Angela Lin, in fondo, sul senso del fare arte contemporaneo. Da artista e da curatore, una domanda per entrambi. Come interpretate la forza, la potenzialità, ma anche la criticità di questo dialogo? Partirei da Marco Francioli.
Diciamo che il fatto di toccare a più discipline attraverso la spinta creativa appartiene proprio all'esperienza del Novecento, è ricorrente ed era anche una motivazione legata proprio al rapporto con il pubblico e con la rottura rispetto a certi linguaggi. E penso che oggi sia molto importante il dialogo tra un curatore e un artista, protratto nel tempo, proprio perché, come nel caso di Angela Lin, lei tocca argomenti che sono universali, che appartengono al nostro tempo, ma anche che lo trascendono. Quindi attraverso un dialogo che si ripete nel tempo si arriva ad approfondire non solo come si può tematizzare tra un artista e un curatore, si possono tematizzare dei concetti anche complessi, ma proprio anche per la comprensione dell'opera è fondamentale. Perché espressioni che avvengono nell'atelier, che sono come dei pensieri ma molto fuggevoli, diventano delle chiavi d'accesso per poter leggere in profondità anche il lavoro.
Il progetto di Thun comprende anche all'inizio di giugno, il 4 e il 5, se non vado errata, mi corregga se sbaglio, uno sviluppo ulteriore di una collaborazione multidisciplinare che Angela Lin ha avviato da tempo sia con il coreografo americano Durante Verzola sia con il compositore britannico, questa collaborazione risale ancora più indietro nel tempo, Jesse Bannister. Allora, intanto come nasce questa performance che ha avuto i suoi primi due atti negli Stati Uniti al Guggenheim di New York e poi in un importante museo di Miami? E che cos'è questa terza tappa? Cioè, anche qua è una serialità oppure sono tre episodi? È un'evoluzione a sua volta? Prego.
Allora, il progetto ha cominciato, sono stata invitata a fare una mostra a New York con Chambers Fine Art e mi ho messo in domanda come faccio la scelta, che cosa porto a New York. È molto costoso fare il trasporto oggi, anzi si chiede quanto posso permettermi spostare roba in tutto il mondo. E ho deciso di fare una cassetta che dentro sarà tutto quello che posso portare. Mi ha messo un certo limite. Allora io ho creato questo crate di legno in cui c'era spazio per 20 opere e queste 20 opere vengono tolte e creano questa mostra. Come hai detto prima, c'è sempre un narrativo che un po' crea una forma per il mio discorso e un veicolo, direi, per raccontare gli altri livelli delle mie idee. Ho creato questa storia che durante il viaggio questa cassetta si trasforma in una barca a vela e questa barca a vela viene confrontata in una tempesta violente. Su questo barca a vela ci sono due passeggeri, è un po' Noah's Ark, è sicuramente un livello di questa storia che è proprio questa incertezza intorno di noi, che tutti i giorni sentiamo qualcosa di incertezza e non so neanche io come affrontare tutte queste cose. I due passeggeri sono due ballerine.
Ricordo i nomi soltanto, Itzkan Barbosa e Renon Cerdeiro.
Renon Cerdeiro.
Cerdeiro, sì. Mi scuso per l'errore di pronuncia.
Bravissime ballerine di New York di altissimo livello e loro hanno molto piaciuto lavorare fuori loro di solito ambiente nelle compagnie di danza, di lavorare in questa collaborazione con un'impitrice.
Hanno ballato con New York City Ballet, appunto.
Giusto. No,
quando dice due bravissimi ballerini, sono anche due ballerini molto riconosciuti.
Racconto veloce che sono uscite dalla barca dopo il tempesta, è tutto andato perso, hanno buttato tutto fuori dalla barca nel tempesta e hanno fame, escono dalla barca in cerca di cibo. Il primo incontro è con questi alberi di cedri. Abbiamo una chimia nel cervello come bambina che ci fa di fare il mimiche. È il primo punto di comunicazione, di contatto con la madre, che esce non psicologicamente, ma proprio di un neuron
specchio.
Sì, che comincia questa capacità di ripetere qualcosa. E questa ripetizione è anche un uso fondamentale nel mio lavoro. E questi due pasigeri cominciano a copiare i movimenti degli alberi e pensano che sono alberi. C'è anche in questo narrativo questa cerca dell'identità, che anche oggi per me stiamo molto in ballo, dove davanti AI e tutte queste cose, la nostra identità come essere umano è molto in ballo adesso, tanta incertezza. Non sono alberi, continuano in ricerca di cibo, è anche la loro identità che hanno perso in questa tempesta. E si trovano questo bronze baby che hai visto nella mostra, e da lì cominciano a ricordarsi della loro specie e della loro umanità.
Una piccola statua in bronzo di un bebè, insomma.
Giusto. Allora, tutto questo performance è un racconto di una risposta al nostro tempo, in cui le domande dell'identità, in questo momento sempre più influenzato dalle tecnologie, e anche affrontando la grande tema delle risorse, che chissà come sarà per i nostri figli, per i nostri nipotini, che mi tocca sul livello umano, non sul livello politico, ma proprio sul livello umano.
Ecco, direi che questo è l'esempio più lampante di quale sia l'abilità anche di Angela Lin, oltre che di dipingere delle opere poetiche toccanti in tanti modi diversi, anche di raccontarle, di raccontarcele e di raccontare la sua ricerca. Io chiuderei qui, vi ricordo però che Navigating Time and Space è in programma al Kunstmuseum di Thun fino al 3 agosto, la performance invece è il 4 e il 5 di giugno. Ringrazio Marco Franciolli per la sua partecipazione, per i suoi commenti puntuali, e naturalmente ringrazio anche Angela Lin.
Thank you very much for having me, and thank you Marco for many years of conversation, which is not self-evident today. So important that curators walk slowly with their artists.
Grazie mille. La chitarra di Julian Lage, musicista e compositore jazz statunitense che è stato un bambino prodigio e che fin da ragazzino ha vinto numerosi prestigiosi premi. Lo abbiamo ascoltato in Day and Age. Per la mostra della settimana ci spostiamo ora a Milano, dove il Museo Poldi Pezzoli dedica una mostra ad una star del Rinascimento con origini caronesi. Andrea Solario, La seduzione del colore, è l'importante esposizione in corso fino al 30 giugno, che riunisce per la prima volta 30 opere del maestro del Cinquecento, autore della Madonna del Cuscino Verde, sua opera iconica, concessa in prestito per la prima volta dal Museo del Louvre, che insieme al Museo Milanese possiede il nucleo di opere più importante di Solario. Un'occasione unica per conoscere l'opera di un grande ritrattista, influenzato da grandi maestri come Leonardo, Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Un maestro che ha goduto di grande fama più in Francia che in Italia. La nostra guida in mostra è Lavinia Galli, co-curatrice della mostra insieme ad Antonio Mazzotta, intervistata da Emanuela Burgazzoli.
Lavinia Galli, questa è una mostra molto importante perché è la prima monografica dedicata a questo artista.
Sì, è la prima mostra monografica mai tentata su questo grande maestro del Rinascimento. Era stata fatta però 40 anni fa al Louvre una piccola mostra dossier sui dipinti francesi di questo maestro, ma oggi la collaborazione appunto col Museo del Louvre permette di mettere insieme i due nuclei più consistenti al mondo di questo maestro, che sono le 8 opere del Museo Poldi Pezzoli più 6 che arrivano in prestito eccezionalmente del Louvre. È un maestro che ha prodotto circa 50-55 quadri, almeno sono quelli sopravvissuti e giunti fino a noi, e di questi ben 24 sono in mostra a Milano. Direi quasi tutta la produzione europea.
Lavinia Galli, le propongo di entrare in mostra.
La mostra inizia con Venezia e con una scultura di Cristoforo Solari che non è mai stata esposta e che rappresenta le Tre Grazie. Questa scultura serve per introdurre il tema dello scultore che guarda all'antico e che viene chiamato a Venezia per lavorare a lungo per degli altari della Chiesa della Carità e si porta dietro il fratello minore Andrea Solario. In quegli anni, siamo nel 1494, abbiamo testimonianza scritta dei rapporti tra Cristoforo e Giovanni Bellini, che sicuramente sono anche quelli tra Andrea e Giovanni Bellini. E in effetti in mostra è possibile vedere, soprattutto nella grande tavola che viene dalla Pinacoteca di Brera, una sacra conversazione datata 1495 che nella composizione e nei colori è debitore di Giovanni Bellini, ma i due santi anziani che affiancano la Vergine sono già dei ritratti, ci raccontano sua qualità principale, quella di essere ritrattista. Questa ci troviamo nella sala francese, il padrone di casa che ci accoglie è Charles d'Amboise. Charles d'Amboise è il governatore del Ducato di Milano, perché nel 1499 cosa succede? Che gli Sforza vengono scacciati e arriva l'invasore francese. È lo stesso anno in cui, per questo motivo, Leonardo, che dal 1482 era attivo a Milano, scappa a Firenze. A questo punto Solario, che era a Venezia, torna e ne approfitta di questo, diciamo, vuoto per affermarsi come il pittore di corte dei nuovi dominatori e sfrutta la sua fama di ritrattista che aveva già acquisito. Quindi qui noi vediamo il ritratto realizzato da Andrea Solario del duca Charles d'Amboise, che oggi si conserva al Louvre, e di fronte abbiamo la Madonna del Cuscino Verde che è firmata Andrea di Solario. È la prima volta che Solario si firma in questo modo, perché precedentemente lui si firma Andrea da Milano. Qui invece lui probabilmente si sente più sicuro di sé e tira fuori il nome con De Solario, che è l'ablativo della famiglia di appartenenza, che è la famiglia Solari.
Qua appunto vediamo una delle qualità
più della alta pittura, questa più è proprio di... la cromia anche... è così smaltata anche perché anche chi conosce già questo maestro però potrà apprezzare il restauro eseguito dal Louvre negli ultimi 6 mesi che ha completamente cambiato la cromia di questa opera, svelando peraltro un paesaggio alle spalle che era stato ridipinto e invece oggi lo vediamo nella sua versione originale. Ed è molto interessante perché questa Madonna allattante che guarda con grande intensità materna il proprio figliuolo che gioca con il suo piedino, però alle spalle invece di avere il solito baldacchino di stoffa ha invece questa quinta di cedri e una serie di aperture sul paesaggio sullo sfondo. Quello che dà nome al quadro però è questo grande cuscino verde realizzato, abbiamo scoperto dopo le analisi tecniche, con malachite pura, che dà questo effetto squillante, come pure trovo meraviglioso il velo trasparente che passa sotto il volto della Vergine. Qui Solario, sotto l'incantesimo del secondo Leonardo, ha già visto la Vergine delle rocce, ma soprattutto ha visto la Vergine con Sant'Anna e la Gioconda. Per la prima volta è accostato al disegno preparatorio che arriva dalla Biblioteca Ambrosiana, per cui da Milano, però vedere vicino una prova grafica di preparazione del dipinto o di studio del dipinto è molto interessante.
Sì. Ecco. Opera che arriva da Louvre, è la testa di San Giovanni Battista, anche questa è firmata Andrea de Solario ed è datata 1507. Questa è forse, insieme alla Madonna del Cuscino Verde, l'opera più famosa di Solario. Della Madonna del Cuscino Verde si conoscono più di 25 repliche realizzate tra il 5 e il 600. Ma lo stesso vale per la testa di San Giovanni Battista, che è quasi un prototipo che diventerà molto famoso nei secoli successivi. La cosa magnifica di quest'opera è che possiamo di nuovo vedere la prova grafica di fianco, che è il vertice, direi, dei disegni di Solario, ed è molto bello poterli vedere accanto. Quello che mi affascina di più sono i riflessi della testa dentro a questo bacile d'argento, che vengono deformati anche nella zona convessa e probabilmente nella base è visibile il doppio ritratto rovesciato, autoritratto rovesciato del pittore, con questo cappello nero, gli occhi e la barba che si ripete due volte, mentre questa è una finestra che indica cioè il riflesso della finestra, che è la fonte di luce da cui lui ha ripreso tutta la scena.
Adesso siamo a Milano invece.
Adesso siamo a Milano, quindi abbiamo a sinistra i quadri realizzati prima del soggiorno francese, in un arco che va dal 1503 al 1505, e a destra i quadri dopo il soggiorno francese, in cui Andrea si misura anche con Raffaello e con Roma. Come potrà notare, Andrea è in grado di evolvere, parte da una formazione quattrocentesca e ogni volta risponde a stimoli diversi. Qui siamo in una fase in cui Andrea lavora a Milano, ma senza Leonardo, in cui ancora è erede della formazione quattrocentesca o del primissimo Leonardo, sia nel Lecce Homo che nel ritratto di donna che è diventato l'immagine coordinata della mostra, questa bellissima dama della corte sforzesca, anch'essa restaurata per l'occasione, ci dimostrano la capacità ritrattistica elevata di questo maestro.
Colpisce molto, mi scusi, l'accostamento anche tra Cleopatra e ritratto di donna, quello che lei diceva, è in grado di assimilare lezioni diverse, tradizioni diverse.
Sì, sì, perché qui ancora c'è, come dire, la lezione, se vogliamo, della dama dell'ermellino, cioè di una dama di tre quarti con un fondo scuro, con un trapasso chiaroscurare molto dolce, ma in una forma più statica. Mentre se ci muoviamo verso la Cleopatra, notiamo
una delle forme più dilatate, una monumentalità che si nota anche nella ricchezza e l'abbondanza dei panneggi e anche queste pose più dinamiche, più serpentinate, che sono debitrici delle novità che sia Leonardo che Raffaello sperimentano in questo momento. Lui nel 14 va a Roma perché muore uno dei cinque fratelli, anche scultore, Alberto, che lavorava a Roma. Tutti vogliono andare a Roma in quel periodo. E soprattutto nel riposo dalla fuga in Egitto ci accorgiamo che questo dipinto è fatto un po' quasi dopo la folgorazione della conoscenza di Roma, delle opere raffaellesche e anche della scultura classica. Sia la figura della Vergine che quella del bambino sono delle riproposizioni di temi della scultura antica. Poi teniamo conto che Cristoforo, suo fratello, è in quel momento lo scultore più importante di Lombardia e loro hanno la bottega insieme. Nello stesso tempo un dipinto come questo, che è firmato e datato Andrea De Solario Mediolanensis, finalmente si uniscono le due firme, 1515, secondo me esemplifica molto bene la complessità di questo maestro, che appunto riesce a tenere insieme le nuove composizioni piramidali della tradizione appunto raffaellesca e leonardesca con le istanze nordiche, questo paesaggio che diventa non più uno sfondo, diventa protagonista. Ed è un taglio anche molto difficile, perché è più difficile comporre in verticale e dare profondità alla scena, e invece lui ci riesce perfettamente.
Anche quei colori sono,
i colori sono meravigliosi, sì, e appunto le analisi tecniche hanno rivelato una grande abilità nel lavorare con la tecnica ad olio. È normale questo, perché siamo proprio nel momento di passaggio dalla tecnica tempera grassa all'olio, è una tavola, ma lui lavora per velature successive, quindi per esempio questo meraviglioso viola lo ottiene con una sovrapposizione di campiture di colore uniforme, cioè c'è una campitura rossa poi velata in blu. Quindi il colore non viene mescolato come faremo oggi, ma viene sovrapposto per dare questi effetti di maggiore trasparenza. E lui è anche molto sapiente nell'accostamento delle cromie. Per esempio il manto giallo è complementare al viola e quindi ben si compensa, sì. L'abbiamo visto anche nella Cleopatra, no? Quell'arancione e blu insieme al rosa, cioè sono molto sofisticate i suoi accostamenti, sì, cromatici. Qui arriviamo nell'ultimo, opera di collezione privata, la più cronologicamente avanzata, che lui realizza solo 2 anni prima di morire. Morirà di peste nel 1524, quando stava realizzando la pala d'altare dell'altar maggiore della Certosa di Pavia, che è quasi, direi, il mausoleo degli Sforza ed è la chiesa in Lombardia dove gli Sforza mettevano un maggiore finanziamento economico. E anche il personaggio davanti a cui siamo, Gerolamo Morone, in realtà è un personaggio della corte sforzesca. Nel 1522 per tre anni vengono scacciati i francesi e tornano gli Sforza e Gerolamo Morone viene nominato da Francesco II Sforza gran cancelliere ducale. Questo quadro in qualche modo è un ritratto che celebra l'apice della carriera politica di questo personaggio, perché lo vediamo mentre è seduto davanti a un tavolo su cui è versato un tappeto anatolico, ma in una delle due mani ha una lettera in cui c'è scritto al nostro dilettissimo gran cancelliere Gerolamo Morone. E quindi con una mano lui riceve la lettera, con l'altro è già pronto a prendere un foglio bianco e a rispondere come un grande uomo di azione. Questo gesto diverso delle mani lo prende a prestito dall'ultima cena, è proprio lo stesso gesto che compie Gesù Cristo nel centro dell'ultima cena. Nello stesso tempo questa monumentalità così ampia ha fatto chiamare in causa dai critici Holbein piuttosto che Lotto o Sebastiano del Piombo. Qui, se non fosse morto improvvisamente per via dell'epidemia, probabilmente Andrea sarebbe ancora evoluto, perché sta assolutamente al passo coi tempi.
Siamo in conclusione, abbiamo giusto il tempo per un paio di segnalazioni. Per la prima restiamo a Milano, perché fino al 18 maggio è ancora possibile visitare l'installazione curata da Bob Wilson attorno alla Pietà Rondanini di Michelangelo. Capolavoro incompiuto del grande scultore, una delle opere incompiute più celebri e commoventi della storia dell'arte, che con le luci di Wilson e la musica Lo Stabat Mater di Arvo Pärt assume, se possibile, una forza di coinvolgimento ancora maggiore. La sala del Castello Sforzesco che ospita la Pietà diventa per 40 minuti circa un luogo magico dove il genio dell'artista contemporaneo guida e suggerisce ulteriori letture dell'opera del genio rinascimentale, interrogandola con un sapiente gioco di luci. Per la seconda segnalazione ci spostiamo invece a Londra, dove la Tate Modern dedica un'importante mostra aperta fino al 31 agosto all'opera di Leigh Bowery. Artista performativo, drag queen e designer di moda australiano morto a Londra nel 1995. Un tributo ad un artista straordinario che è stata musa di Lucian Freud e che, precorrendo i tempi, ha combattuto una battaglia per la parità dei diritti. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie ad Angela Lin e a Marco Franciolli, con cui abbiamo parlato di viaggi nel tempo e nello spazio in occasione della bella mostra che il Kunstmuseum di Thun dedica al lavoro di Angela Lin fino al prossimo 3 agosto. Grazie anche a Emanuela Burgazzoli, che ci ha guidato insieme a Lavinia Galli nelle sale del Museo Poldi Pezzoli di Milano, in cui è allestita l'esposizione dedicata ad Andrea Solario. Grazie infine a Martino Dont per le scelte musicali e a Robin Bressani per l'assistenza tecnica. In sottofondo scorrono le prime note di Remember, con il sax tenore di Hank Mobley, accompagnato da Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.